introducendo Massimo Cacciari, solo un ringraziamento, una gratitudine amichevole e sincera per come ci ha accompagnato in questi anni, assumendo in qualche modo una fedeltà a questo nostro appuntamento di settembre. Noi speriamo che continui questa fedeltà. Diamoci, come dicono gli indios di America Latina, se Dio ci presta ancora la vita, arriviamo fino al 20° convegno, no? E ancora 3 di sicuro, e poi vedremo. Quindi grazie, la parola a Massimo Cacciari.
Grazie per Luigi. Cercherò di essere brevissimo, perché questi nostri incontri hanno come motivo essenziale quello di ascoltare testimonianze nel senso più forte del termine, cioè parole di persone che fanno, che operano, e non soltanto che guardano, che studiano. Quindi io cercherò di introdurre alcune note che magari potranno suonare un po' problematiche, un po', perché questo è un po' anche il mio mestiere, insomma, cioè mettere un po' in dubbio, fare questione, cercare di interrogarci. Io credo che la crisi che stiamo attraversando stia rivoluzionando non poco il nostro mondo, ma anche il nostro modo di percepire il mondo, di concepire il mondo, i nostri atteggiamenti, i nostri comportamenti. E credo che occorra partire da lì, con realismo. Il mondo che attraversiamo oggi non è quello di 10-15 anni fa. È un mondo che ha messo a nudo crisi, insicurezze, difficoltà, che non possiamo nasconderci. Possiamo certamente formulare dei giudizi sulle cause che hanno portato a questa situazione di globale insicurezza, questa che i sociologhi chiamano la società del rischio. Possiamo certamente denunciare anche con precisione storica ormai errori, colpe. Dramma che stiamo vivendo anche come italiani oggi, di questi 6 nostri concittadini caduti in Afghanistan, mica possiamo soltanto piangere questi morti, dobbiamo farlo perché sono nostri, e guai a dividerci. Un paese che si divide di fronte al lutto per i suoi morti, qualunque siano le ragioni della guerra, non è un paese, non è una nazione. È un condominio. E quindi tutti dobbiamo piangere questi morti, ma non è non piangere o dimenticare di piangerli, dire che sono vittime anche di una sciagurata strategia dell'Occidente e degli Stati Uniti in primis. E non col senno di poi lo diciamo col senno di prima. Non era così che si affrontava la grande crisi esplosa simbolicamente l'11 settembre. Non era così, non era con le guerre. Non lo diciamo noi di sinistra, non lo dicono i comunisti, lo dicevano gli opinionisti più influenti democratici degli Stati Uniti. Lo dicevano dei liberal negli Stati Uniti. Ecco, questa situazione di insicurezza ha queste cause. La crisi economica, anch'essa non nasce tutta armata dal cervello come Minerva, da quello di Giove, no? Importanti intellettuali italiani, anche in Italia, come Guido Rossi, alla fine degli anni 90, denunciavano che questo liberismo scatenato, che non ha niente a vedere col pensiero liberal, il liberismo scatenato avrebbe condotto una catastrofe. Lo si sapeva che non si poteva puntare esclusivamente sulla ricchezza finanziaria, pensando appunto che naturalmente di per sé il denaro diventa merce che ridiventa denaro. Bastava leggere i classici dell'economia, bastava leggere Keynes, bastava leggere tutti i grandi pensatori ed economisti liberali, ma si è voluta perseguire quella strada per motivi economici, per motivi di interesse, e adesso questo mondo è diventato insicuro. E fa paura. E fa paura. Queste contraddizioni, queste crisi fanno paura e non sono più una paura che noi viviamo da spettatori. Quello che avviene lì ci fa paura, no? Quello che avviene qui fa paura. Gli amministratori, il mio amico sindaco di Udine lo saprà come me, lo vediamo quotidianamente di fronte ai nostri occhi, la paura qui, paura vera. La crisi si supererà, ma non si supererà senza morti e feriti. La crisi si supererà, sì, ma quanti resteranno disoccupati, quanti perderanno il lavoro, quanti precari non riusciranno più a sistemarsi neanche in spe. La crisi si supererà, sì, resteranno le aziende, resteranno le società, molte, se ne faranno di nuove, ma con quanti occupati? E quante persone resteranno a spasso? Poi alla fine ci saranno, sì, magari gli stessi occupati di prima, ma non saranno gli stessi di prima. Quelli che adesso perdono il lavoro, dove vanno a finire? Come vivranno? Anche avendo delle risorse economiche, come vivranno psicologicamente quelle centinaia di operai che mi sono stati mandati a spasso a Porto Marghera, come vivranno psicologicamente i prossimi mesi, i prossimi anni? Quelli non si riciclano mica a 40, 45, 50 anni. Ci saranno dei nuovi occupati, ma loro? E questi cosa hanno adesso? Cosa hanno queste persone adesso? Hanno paura. Hanno paura, hanno paura per sé, per le loro famiglie, per i loro figli. E noi dobbiamo dircelo, guai a nasconderlo. La paura oggi è ragionevole, si ha ragione di avere paura. Cataclismi di questo genere, contraddizioni di questo genere, in tutti i campi, sociale, economico, ambientale, suscita giustamente paura. Guai a dire che la paura è irragionevole. Dobbiamo denunciare una politica della paura, non la paura. È fondamentale distinguerlo, altrimenti quella che adesso avvertiamo io e Pierluigi, ne parlavamo in automobile venendo qui, come una nostra solitudine, si trasformerà in una nostra sconfitta. Se non riusciamo a distinguere bene la ragionevole paura da una politica della paura, che fa leva su questa situazione di paura per motivi di interesse proprio, per motivi elettorali, per tutti i motivi che volete, ma fa leva perché c'è la paura, e la paura è ragionevole, e noi dobbiamo essere quelli che dicono sì, è ragionevole. È ragionevole e perciò va affrontata con mezzi ragionevoli. Alla ragionevole paura bisogna corrispondere con una cura della paura. Noi dobbiamo sapere aver cura della paura, in tutti i sensi del termine, cioè nel senso proprio di averne cura. Non farci leva, non enfatizzarla, non promuoverla, non esasperarla. Un gioco pericolosissimo in cui ne va a rischio la democrazia, i fondamenti della democrazia. E quindi quei fondamenti della democrazia che sono gli unici a permettere poi di affrontare i problemi della giustizia sociale, del welfare, eccetera. Perché non ci può essere welfare senza democrazia, non ci può essere giustizia sociale senza democrazia. È una politica della paura, distrugge i fondamenti della convivenza democratica. Si gioca col fuoco quando per motivi elettorali di breve e medio periodo si fa leva sulla paura. ma a questa politica della paura noi saremo sconfitti, non resteremo soli, ma resteremo sconfitti se non sapremo rispondere con una cura della paura, avendone cura. Ecco, vediamo come si affrontano i temi, perché la tua paura è ragionevole. La tua paura è ragionevole, perché sconquassi di questo genere, crisi di questo genere, trasformazioni sociali che hanno questa dimensione antropologica non possono essere affrontati con le frasi, possono essere affrontati soltanto con grande politica, neppure sufficiente sul piano nazionale, una grande politica internazionale, che finora è stata c'è stata ed è stata totalmente sbagliata. È stata totalmente sbagliata sul piano delle relazioni internazionali dal punto di vista della sicurezza militare, le guerre, eccetera. È stata totalmente sbagliata quella che hanno portato avanti i grandi organismi internazionali finanziari, l'investimento, la Banca Internazionale degli Investimenti, il Fondo Monetario Internazionale. Tutti costoro hanno prodotto in gran parte la crisi attuale. I soggetti che avrebbero dovuto evitare le crisi sono stati i soggetti che ne hanno promosse. Ma ora la crisi c'è e come. Ed è globale come dimensioni, come dire, planetarie, e globale perché tocca tutti gli aspetti e tutte le dimensioni della nostra vita, economico, sociale, culturale. Noi dobbiamo riconoscerlo e dobbiamo affrontarlo, altrimenti vincerà che cosa? Altrimenti vincerà questo strano miscuglio che i sociologhi rappresentano in vario modo, ma che quando tu fai l'amministratore, quando tu fai politica, quando tu fai volontariato sociale, quando tu fai il mestiere di Pierluigi, eccetera, eccetera, te li vedi di faccia di giorno in giorno. La sua invettiva, tra virgolette, nella relazione che ci ha introdotto, no? Deriva dal fatto che quelle cose lui non le ha lette sui libri, le ha viste, quelle politiche avevano nome e cognome, erano quegli uomini, erano quelle forze sociali, politiche e culturali. E come si configurano, e badate, realisticamente, dobbiamo saperlo, sono la maggioranza. Di notte non è perché canti che diventa chiaro, possiamo cantarcele quanto vogliamo tra di noi, ma queste figure sociali sono la maggioranza, la figura sociale che combina un io, quella che Hillman dice la caverna egoica, no? Il mio io, con una pulsione verso un comunitarismo tribale. Quello che un sociologo ha chiamato un comunitarismo endogamico, no? Una comunità endogamica. Io e la mia comunità tribale. La combinazione tra una libertà, io sono libero, irresponsabile, cioè una libertà che non si pone il problema di essere libertà per rispondere al bisogno, per rispondere alle domande sociali. Una libertà che anzi pretende l'irresponsabilità. Io sono libero perché non rispondo, non sono libero per rispondere e per liberare. Che questo è il grande significato anche della libertà evangelica, eh? Non si è liberi se non si libera. No, io sono libero perché sono irresponsabile nei confronti degli altri. Non venirmi a dire questo ha bisogno, quest'altro ci aiuto, questo è povero. No, perché io sono libero, cioè, sono libero da loro. Libertà irresponsabile e insieme, appena c'è una difficoltà, richiesta di tutela, di protezione. Quante volte nella vostra vita incontrate queste figure? Quello che pretende libertà irresponsabile e ogni volta che ha bisogno chiede che intervenga il comune, chiede che intervenga la provincia, la regione, perché lui ha bisogno. Protezione, tutela, però quando si tratta di sé è il sé, caverna egoica, io. Non è così, non è così forse, l'uguaglianza, attenzione a questa parola uguaglianza,
Perché tutti si vogliono uguali. In che senso? Nel senso, io sono uguale a te e ti invidio. Voglio quello che hai tu. Parlate che l'uguaglianza, tutti sono uguali. Adesso tutti si dicono democratici. Attenzione, perché queste parole sono tutte doppie, e bisogna capire da che parte stai all'interno della stessa parola. Uguaglianza. Chi è contro l'uguaglianza? Tutti uguali. Nel senso che io voglio essere uguale a te. E ti invidio se non sono uguale a te. Questo mimetismo, come l'ha chiamato Girard, no? Che è tipico delle nostre società, del moderno. Quindi uguaglianza da questo punto di vista è insieme me stesso, solo, irresponsabile, libero. Non sono queste le figure che appaiono costantemente? Non sono queste le figure. Poi, progresso economico, sviluppo economico, guai se il PIL arretra di mezzo punto. Quindi avanti, avanti, progredire sempre da questo punto di vista meramente quantitativo, ma poi sicurezza. E come la metti insieme le due cose? Arrischia tutto e sei sicuro. Un cumulo di contraddizioni. Nella crisi noi dovremmo abituarci, queste figure non sono più figure idealtipiche, sono i volti che incontriamo ogni giorno e che vivono di questa contraddizione, e questa contraddizione alla fine fa paura a loro stessi. Questa indeterminatezza, questa insicurezza fa paura a loro stessi, produce non più soltanto paura, ma ormai lo vediamo anche molto concretamente, produce ormai angoscia, angoscia. Bisogna governare tutto ciò, bisogna prendersi cura di questa situazione con grande realismo e con grande attenzione. È necessaria una politica che si prenda cura di questa paura, e non è questo che sta avvenendo. Questo è il dramma di questo paese, di questa Europa. Ed è molto difficile andare controcorrente. Guardate le difficoltà di Obama oggi negli Stati Uniti. È difficilissimo andare controcorrente. Perché si va controcorrente quando dici no, no politica della paura. Ragioniamo sul fondamento della tua paura e vediamo come ne la possiamo curare. Cioè superare questa situazione di paura attraverso politiche attive. Attraverso interventi specifici, certo realistici, certo non ipocriti come quelli che a volte vengono dettati ad esempio dalla Comunità Europea, perché bisogna essere chiari anche su questo, perché sono interventi ipocriti, assolutamente ipocriti, perché alcuni interventi a difesa dei diritti umani oggi, amici, sono inapplicabili e dobbiamo dircelo. Certo che c'è una bella differenza quando io lo dico che non posso applicare alcuni di questi diritti umani sanciti dalle norme europee e ne soffro e ci resto male e cerco di fare il possibile perché almeno siano applicabili al 10, al 15, al 20% e quell'altro che invece ci fa leva ed è felice, appunto come diceva Pierluigi, di poter cacciare le emigrate che magari ha il diritto d'asilo. Ma per stabilire se quella persona ha il diritto d'asilo occorrerebbero delle strutture, delle forze che nelle città italiane assediate da coloro che chiedono il diritto d'asilo non esistono, non esistono. Allora l'Europa, prima di normare, dovrebbe dare le risorse per fare una politica dell'immigrazione. Le risorse per fare una politica dell'immigrazione. Non può fare un comune la politica dell'immigrazione. Non può più farlo, forse lo poteva fare una volta, il Comune di Venezia su certi settori è stato sicuramente all'avanguardia negli anni scorsi, sulla protezione delle donne perché uscissero dalla tratta umana, sui minori non accompagnati, eccetera, eccetera. Abbiamo speso lo spendibile, ma non possiamo più andare avanti. Perché? Ma per il semplice fatto che, ad esempio, nel Comune di Venezia, dall'inizio di quest'anno ad oggi, le domande per minimo vitale sono più che triplicate in 6 mesi. E le nostre risorse, il sindaco di Udine ne saprà qualcosa, sono diminuite, non aumentate, diminuite in cifra assoluta. Continuano a diminuire i trasferimenti e le risorse. Quindi realismo su questo. Bisogna dire le cose. L'Europa vuole difendere realmente i diritti umani, vuole giustizia sociale e che metta chi sta in trincea dalla mattina alla sera, che sono i nostri comuni, perché questi stanno in trincea sulle questioni dell'immigrazione, nelle condizioni di ottemperare a questi obblighi, a questi doveri. Certo che sono doveri, ma non puoi ottemperarci con i buoni propositi. Occorrono risorse, occorrono mezzi. E allora un forte e realistico richiamo perché si possa dotare dei mezzi per perseguire una autentica politica di diritti umani e di giustizia sociale sul piano globale, perché ormai è su questa dimensione che si colloca il problema, su questa dimensione che si colloca il problema, e i nostri concittadini lo avvertono a questa dimensione. Ma, e concludo, quando dico aver cura della paura, una politica che ne abbia cura e che quindi risponda a questa ragionevole paura, dicendo ecco, le cose stanno così, si può fare questo e quello, e dove non possiamo arrivare facciamo una battaglia insieme per ottenere le risorse, i mezzi, le strutture per andare nella direzione giusta, perché è la direzione giusta anche da un punto di vista politico, perché queste catastrofi non le potrai affrontare, scoppierà tutto anche nei nostri paesi, chissà per quanti anni, se non lo affronti ragionevolmente questo mutamento culturale, perché sono veri mutamenti epocali quelli che stiamo vivendo. Il mezzo vero per affrontarlo e per rendere tutti partecipi a una politica di questo genere è passare da una situazione di spettatore, di spettatore televisivo, no? Che guarda quello che avviene in Afghanistan, quello che avviene in India, quello che avviene magari a 100 metri da lui, ma che è comunque distante, no? Che non gli sta proprio in casa, e intanto che non gli sta in casa, non gli fa paura perché gli sta in casa, lo vede alla televisione. Far passare questa situazione da spettatore ad attore, a uno che si sente pienamente, liberamente responsabile di affrontare queste cose nella sua modesta dimensione, ma fa, perché veramente questo è fondamentale, fare. È la ragione per cui uno come me viene ogni anno qui, è questa, perché una persona come Pierluigi, ma ce ne sono tante come lui, anche nella mia città, in questo paese ce ne sono tante, fanno. Hanno capito che occorre aver cura della paura e che l'unico modo è trasformarci da spettatori in attori responsabili, lavorare la paura. Ecco cosa fa una persona come Pierluigi, ecco come fa una cosa come il centro, un'organizzazione come il centro Balducci, la lavora, impedisce appunto che noi stiamo lì soltanto a guardarle e impedisce che magari guardandola consapevolmente cadiamo in una situazione di disperazione. Cosa possiamo fare in Afghanistan, cosa possiamo fare in Iraq, cosa possiamo fare in India, cosa possiamo fare per l'ambiente, cosa possiamo fare? Perché più il problema diventa globale, più il vero pericolo è che noi ci troviamo quasi inesorabilmente ad essere spettatori, perché talmente può sembrare talmente sproporzionato, no, il rapporto tra ciò che noi possiamo fare e la complessità e l'enormità del problema di un cambiamento d'epoca di questo genere, di una crisi di questo genere, può sembrare talmente sproporzionato da indurci al peccato per eccellenza, no? Un teologo direbbe il peccato per eccellenza, che è quello di disperazione. Allora, per evitare questo, io credo che in questa fase politica, ahimè, non ci siano sindacati, non ci siano partiti, no. C'è questo lavoro molto concreto, molto determinato, proprio aggrappato alla cosa. No, per quanto piccolo io sia, questo posso fare e questo voglio fare. Ecco, questa determinatezza. È in questa concretezza che sta oggi quello spirito profetico che Pierluigi richiamava. E questo davvero vince la disperazione e fa sperare. Grazie.